Buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Anna Patti, bentornati qui a Tutti Amano il Weekend e cominciamo con Fabrizio Salce con il nostro bel giro dell'Italia. Dove ci parti Fabrizio e cosa ci fai scoprire quest'oggi? Buongiorno.
Buongiorno Anna, a te e agli ascoltatori, buona domenica, perdonate la voce ma il raffreddore ha preso anche il sottoscritto, ma andiamo velocemente subito al sud Italia perché andiamo nella bella città di Lecce. Il barocco, il Salento, terra straordinaria, veramente molto molto bella, perché il 9 febbraio ripartono un pochino delle cosine simpatiche, sono delle guide praticamente, no? Dei viaggi di un paio di ore per scoprire la città. Ma in che modo? Beh, intanto guardando le bellezze architettoniche e i lavori e le botteghe degli artigiani, perciò le viuzze, le chiese, insomma i punti più importanti. Ma il tutto viene condito perché a parte la guida c'è anche un'attrice che impersonifica nei vari momenti quella che è stata la storia di quel passaggio particolare della città. È una cosina molto molto carina.
Molto particolare, sì,
sì,
bella.
Molto particolare, devo dire che è molto bella, poi lei ci merita. O dalla Puglia andiamo su in Toscana, questo è un appuntamento già lungo, però ve lo do già perché è bello. Siamo già nel mese di aprile, 17, 18, 19, perché tornerà la corsa in bicicletta l'ardita, ovvero quelle corse, quella corsa che rievoca la vecchia corsa in bicicletta, perciò maglie di lana, biciclette vecchie, polvere e tanta passione, ma questo è un modo anche per vedere le meraviglie dell'arte, per gustare l'enogastronomia del territorio. Qui siamo in Toscana, siamo ad Arezzo. Milano, San Valentino, cantina urbana, la prima urban wine nel cuore di Milano, in via Sforza, musica alla sera del 14 febbraio con i Tropical Jesus Live Selecta, perciò musica e chiaramente buon vino nel cuore della bella città di Milano. Martedì 18 febbraio alle 21, invece qui andiamo in Piemonte, andiamo in provincia di Vercelli, siamo a Santià e parliamo dei carnevali, perché c'è un avvenimento al Pala Carré, è proprio il gran galà delle maschere e dei personaggi del carnevale piemontese, perciò non soltanto quelle locali ma anche un po' di tutta la regione, un appuntamento carnevalesco. Mi fermo e poi ti porto ancora in giro per l'Italia.
Certo, giusto il tempo di ascoltare Paola Iezzi con Mischeta LTM. LTM Paola Iezzi e Mischeta, ma noi torniamo subito da Fabrizio Salce e continuiamo a segnare gli eventi che lui ci sta consigliando di non perdere. Fabrizio.
Allora, andiamo subito nelle Marche. Vi ho parlato in realtà di recente di questa regione che amo in modo particolare, della bellissima città di Ascoli, che è un museo a cielo aperto. Abbiamo parlato prima di carnevale, allora anche qui carnevale marchigiano, carnevale ascolano, con tantissimi appuntamenti dal 20 al 23 di febbraio. Per quanto riguarda la gastronomia, anche in questo caso sono previste delle cose molto molto buone, tra cui una raviolata incredibile. Festival gastronomico invece a Terracina. Qui siamo in Lazio, in provincia di Latina, ed è proprio per questa domenica la Francia ospite con il festival gastronomico, perciò prodotti locali ma anche quelli francesi. Ancora per oggi anche a Cleto, in provincia di Cosenza, siamo in Calabria, un appuntamento tra il paesaggio e il gusto locale. Ma è un appuntamento carino perché ci sarà della cultura con dei momenti particolari dedicati al dialetto e poi chiaramente il buon mangiare, che quello non deve mai mancare. Finiamo in bellezza, andiamo a Licodia Eubea, che è in provincia di Catania, perciò andiamo in Sicilia, perché ancora per oggi presso l'ex monastero di San Benedetto e Santa Chiara c'è la Cicerchia in prima scena, cioè come prima donna. La Cicerchia è questo particolare elemento, questa leguminosa, che è macinato da una farina, e lì fanno un piatto particolare che si chiama patacò. Non so se l'avete mai sentito, però c'è proprio l'edizione di quest'anno della sagra della patacò, che è una particolare ricetta che si fa con la farina ottenuta da questa leguminosa che è la Cicerchia, e siamo in provincia di Catania.
Molto particolare, conosco bene, insomma, poi conosco quelle zone, è casa mia praticamente. Fabrizio, quindi è casa mia. Grazie Fabrizio Salce. Senti, noi non ci risentiamo domenica prossima perché sarò ancora a Sanremo, ma ci ritroviamo tra due settimane. Grazie Fabrizio.
Ma con grande piacere. Ciao, un abbraccione a tutti, buona domenica.
Ciao. Rieccoci qui su Radio Latte Miele. La regina Elisabetta sta cercando un traveling chef. Sì, a quanto pare, insomma, manca uno chef a Buckingham Palace, e proprio in questi giorni stanno cercando un sous chef, cioè la seconda carica in cucina, quella dopo il capo cuoco, che abbia una lunga esperienza alle spalle spalle una profonda conoscenza ovviamente dell'industria del cibo, che sia particolarmente preparato per quanto riguarda la cucina francese e che sia in grado di proporre menù sofisticati per ogni tipo di occasione, dunque dalle cene di gala ai cocktail in piedi, ma anche i pranzi, le cene di tutti i giorni per la regina e per i nobili di palazzo. Qualità che non può assolutamente mancare, forti doti di leadership, perché deve motivare la squadra di cucina per poter essere in grado appunto ogni giorno di avere risultati che siano fedeli ai più alti standard della cucina. Prevalentemente sarà Buckingham Palace, però deve essere anche disponibile a spostarsi nelle varie dimore della regina Elisabetta. Sono ben 20 le residenze di famiglia, quindi potrebbe essere chiamato appunto a spostarsi a cucinare in ognuna di queste. A disposizione 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, e potrà anche sistemarsi a palazzo, anzi la regina è ben felice se si sistema a palazzo. Se qualcuno sta ascoltando la radio proprio in questo momento e magari pensa di avere queste caratteristiche, perché no? Sappiate che c'è tempo per candidarsi fino al 13 di febbraio. Allora andate sul sito theroyalholdhouse.tal.net e lì potete scoprire tutto quello che vi serve. Rieccoci qui su Radio Latte Miele, ancora buongiorno a tutti voi, buona domenica da parte di Anna Patti. Allora parliamo di ferie illimitate e pagate. No, non sono impazzita, non è neanche un sogno, ma è una cosa che diverse aziende stanno pensando di fare, e soprattutto l'ha proposta un'azienda belga per attrarre talenti. Perché? Allora, si tratta di un'azienda che si occupa principalmente di traduzioni, di interpretariato, che fra l'altro ha delle filiali anche in Italia, ha una sua sede a Bologna. L'obiettivo, appunto, come vi dicevo, quella di attrarre nuovi talenti che dovrebbero essere pagati davvero molto, e ovviamente l'azienda dice non ce lo possiamo permettere. Però siccome questi talenti ci tornano utili, ci servono, allora l'idea è quella di offrirgli condizioni di lavoro sempre migliori, di renderli felici proprio con le ferie illimitate. Quindi 20 giorni di ferie obbligatorie, poi insomma possono recuperare gli straordinari, ma potranno prendersi tutti i giorni di vacanza di cui hanno bisogno. Tra l'altro vi dico che non è solo questa azienda belga a lanciare questa proposta, ma ce n'è anche un'altra che questa cosa la fa già dal 2016, e quindi 15 impiegati di questa azienda di Anversa godono di questo trattamento. Nell'ultimo anno hanno smaltito complessivamente 397 giorni di vacanza, cioè una media di quasi 27 giorni a testa, sono 26 e mezzo. Sono tanti se ci pensate, sono proprio tantissimi. Beh, non sarebbe male questa cosa, se si diffondesse secondo me renderebbe molto molto felici i dipendenti di qualunque azienda. Vabbè, è un'idea, io ve l'ho raccontato. C'è Mahmood, Rapide. Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, a tutti amano il weekend, ancora buongiorno da parte di Anna Patti. Sono molto contenta perché questa mattina parliamo di volontariato e lo facciamo con una ospite. Lei è Paola Shankijevic, spero di aver detto bene il tuo nome, che sì, è la presidente dell'associazione Oltre i Confini. Ciao Paola, benvenuta.
Ciao Anna, grazie.
Allora, innanzitutto spiegaci cosa fa, di cosa si occupa l'associazione Oltre i Confini.
Allora, Oltre i Confini è un'associazione di cooperazione internazionale. Questo vuol dire che fa progetti di volontariato in paesi all'estero. Nel nostro caso noi lavoriamo, al momento abbiamo progetti in Senegal e Togo, e da un annetto più o meno abbiamo cominciato un progetto in Sierra Leone. Noi siamo un'associazione particolare per una motivazione: i nostri progetti vengono scelti insieme alla popolazione, cioè noi formiamo delle equipe di volontariato o troviamo associazioni in loco in questi paesi che già lavorano nell'ambito del volontariato, nella cooperazione, e andiamo ad aiutarli, diciamo, nella parte più organizzativa,
sì,
imparare più ad organizzarsi, imparare il concetto di reciprocità, e quindi quello di fare in modo che ogni persona che riceve dell'aiuto in un progetto a sua volta si impegni per la propria comunità e quindi mette in moto a sua volta altri progetti.
Sì.
In più, in particolare perché ci occupiamo soprattutto di educazione e sanità, e soprattutto per bambini e persone in situazioni di disagio, come per esempio donne diversamente abili.
Ah, ok.
Quindi sono molto particolari.
Certo, quindi principalmente comunque vi occupate di istruzione, quindi di istruzione. Esatto, è il vostro primo obiettivo,
sì,
che è rivolto proprio ovviamente ai bambini.
Esatto, bambini e poi, come ti dicevo, persone in situazioni di disagio, nel senso che spesso in questi paesi, non solo dell'Africa ma anche in altri paesi del, diciamo, terzo mondo,
sì,
l'educazione anche alle persone diversamente abili è una delle cose che viene fatta proprio per ultimo, viene tenuto conto proprio per ultimo.
Allora, ascoltiamo Zucchero, Spirito nel buio e poi torniamo a chiacchierare.
Grazie.
Zucchero, Spirito nel buio qui su Radio Latte e Miele. Parlavamo proprio con Paola Shankijevic di istruzione principalmente. Tra l'altro proprio nelle scorse settimane, il 24 di gennaio, c'è stata la giornata internazionale, no? Sull'educazione, sull'istruzione. Quindi anche questo proprio per sottolineare quanto ancora ci sia bisogno di fare da questo punto di vista.
Sì, ma soprattutto perché è un popolo educato, un popolo istruito, è un popolo che può pensare con la propria testa. Questo certo. È molto importante, è un popolo che ha futuro.
Certo, certo. Senti, come si fa a partecipare? Perché voi comunque siete un'associazione di volontariato. Cioè, per esempio, se io volessi, no, dare il mio contributo, cosa potrei fare?
Un sacco di cose, soprattutto nel fine settimana. Nel senso che noi siamo tutti, la maggior parte di noi, sono lavoratori.
Sì.
Questo lo sottolineo per dire che chiunque veramente può fare volontariato. Abbiamo tutti delle settimane veramente piene della propria vita, perché siamo tutti genitori, fidanzati, chi studia e lavora.
Sì.
Allora, noi abbiamo in Italia vari progetti, tra cui, vabbè, diciamo che il progetto fondamentale è sempre quello di fare sensibilizzazione e raccolta fondi per quelli che sono i nostri progetti all'estero.
Ok.
Però all'interno di questo noi abbiamo un progetto molto importante che ha a che vedere con quello che è l'interscambio culturale.
Sì.
Importante perché creare sensibilità e creare anche coscienza e anche imparare a conoscere un'altra cultura proprio nel loro posto, proprio per capire il loro vissuto. Quindi noi abbiamo questo progetto che sono i campi di volontariato, che ci sono in vari momenti dell'anno, ma soprattutto nel periodo estivo, quindi ad agosto, portiamo gruppi di volontari in Senegal e in Togo per il momento soltanto. Per poter partecipare a questi campi di volontariato facciamo una formazione, formazione che è gratuita ma è obbligatoria.
Ok, quindi senza accedere, senza fare la formazione ovviamente non si può andare.
No.
Ok, allora ci spieghi tra poco perché è molto interessante questo aspetto. Ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, si parla di volontariato. Stiamo conoscendo questa mattina insieme a Paola Shankijevic l'associazione Oltre i Confini e stavamo parlando di questa opportunità, no? L'opportunità sì. Del campo appunto di volontariato dove è necessaria, però ci stavi dicendo tu, una preparazione.
Esatto.
Preparazione che dura, come funziona?
Allora, la preparazione che dura 7 mesi, cioè sono 7 mesi, ma è soltanto una volta al mese,
okay.
Una giornata intera che ci prendiamo per occuparci di noi stessi, cioè imparare attraverso di giochi e simulazioni che facciamo a conoscerci meglio, ma anche a formare e conoscere il gruppo con cui partiremo.
Certo.
Quindi è una formazione che dura 7 incontri. Fino ad agosto, quando poi si parte, e uno al ritorno, quando si rientra, come proprio come restituzione del proprio
dell'esperienza
vissuto.
Avuta. Quindi
esatto.
In realtà uno potrebbe anche pensare, non lo so, magari quest'anno di fare la sua vacanza estiva proprio in questo modo.
In un modo diverso.
In
sì.
Un modo diverso. E quindi offrirsi come volontario. Una volta fatta questa preparazione, immagino, no, che si sia appunto preparati ad affrontare quel momento lì, ad affrontare
sì.
quel viaggio
sì.
Poi, no?
Diciamo che l'idea è proprio quella di aiutare, ma innanzitutto a capire se sono ad ognuno, capire se sono pronti per un'esperienza del genere, quella di confrontarsi con una cultura diversa, quella di potersi adattare a una situazione non di comfort, perché è la verità, però è anche poter vivere quell'emozione così forte che si ha quando lavori con i bambini, quando stai quando ti rendi completamente, ti dai ad altri,
sì,
che
sì.
È un'emozione molto particolare. Quindi attraverso, diciamo, questi incontri che facciamo una volta al mese di tutta la giornata, ci dedichiamo proprio a conoscerci, a tirar fuori la parte migliore di noi stessi e di donarla ad altri, quindi anche insieme al gruppo con cui partiremo. Donare la parte migliore e imparare anche a conoscere i propri difetti, perché poi passeremo 24 ore su 24 per 2-3 settimane insieme.
E certo. Allora, ascoltiamo l'Exotago Tutto ciò che abbiamo, poi una curiosità. Exotago Tutto ciò che abbiamo. Allora, Paola, stavamo parlando proprio di questa esperienza sicuramente molto forte, no, del campo di volontariato. Quanto tempo poi si rimane lì? Quanto dura?
Allora, ci sono diverse modalità. Noi allora in Senegal stiamo 2 settimane, in
sì.
Togo stiamo 3 settimane. Però in entrambi i casi si può, se uno vuole, restare di più o restare di meno.
Okay.
Diciamo che questa poi è una spiegazione che diamo di più durante il corso, spieghiamo bene tutte le date e tutto, ma in realtà c'è sempre la possibilità di restare sia di più che di meno in base ai
okay,
propri
certo.
bisogni.
Ma solitamente una volta lì, cioè, quali sono le attività principali, quelle che poi vengono fatte?
Allora, ogni anno cambia. Quest'anno in Senegal facciamo ristrutturazione della nostra scuola durante la mattina
okay.
e nel pomeriggio facciamo animazione socioculturale con i bambini. In Togo invece ci sono tre tipi di campi diversi, che in modo tale che la gente possa scegliere quello che gli interessa di più, in cui in uno facciamo il sostegno scolastico durante la mattina e quindi si fa in modo di si aiuta i bambini che durante l'anno sono rimasti un po' indietro, e nel pomeriggio si fa attività di animazione socioculturale. Questo in un villaggio. In un altro invece si costruisce un dispensario per i medicinali del villaggio, e questo la mattina, e nel pomeriggio si fa invece sempre animazione.
Ma insomma sono appuntamenti densi di cose da fare, quindi tantissime. La preparazione è fondamentale,
sì,
ovviamente,
esatto,
anche
esatto.
Per questo.
Sì, sì, sì. Sì.
Senti,
sì.
Ma qual è la cosa che più ti viene detta quando poi si torna? Cioè, chi ha partecipato, mm-hmm. Qual è la cosa che poi colpisce di più, che magari accomuna chi ha fatto questa esperienza?
Allora, io ti dico, quello che a me colpisce di più, che poi l'ho vissuto e l'ho visto anche
certo.
Nei miei occhi, è proprio come cambia la faccia della gente. Cioè il viso ritorna con una gioia e un'allegria negli occhi che non l'ho vista prima durante i mesi in cui hanno fatto formazione. Quello che la maggior parte di loro dice è che questo vissuto gli ha cambiato la vita.
Vedi, quindi è un'esperienza comunque veramente fortissima, sì. Come dicevamo prima. Torniamo tra poco, state con noi. Rieccoci, siamo in chiusura di questa bellissima chiacchierata fatta stamattina con Paola Shankijevic. Allora, la tua associazione Oltre i Confini, come si fa ad arrivare a voi, a contattarvi per chiunque volesse saperne di più o anche appunto poi fare qualcosa insieme a voi?
Allora, per qualsiasi tipo di informazioni, allora, prima di tutto la nostra sede è a Milano, vicino comunque alla stazione di Lambrate, quindi anche molto raggiungibile. E possono o andare sulla nostra pagina di Facebook, quindi Oltre i Confini, possono inviare una mail a info@aoic.it, oppure se proprio vogliono chiamare qualcuno possono chiamare me, tanto ormai il mio telefono è ovunque.
Perfetto.
E quindi possono fare il 347-7641-338.
Perfetto, tu rispondi ovviamente qualunque domanda, qualunque curiosità
esatto.
Viene.
Un'ultima cosa che dico velocissima è il 22 di febbraio comincia la formazione, quindi chiunque sia interessato ad approcciarsi a noi e cominciare a vedere se possono partire ci contatti subito.
Bene, bene, secondo me insomma qualcuno che ha ascoltato oggi questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme ha magari voglia di saperne di più e chissà magari anche voglia di partecipare. Tra l'altro la cosa bella che tu ci spiegavi prima è che comunque voi non li abbandonate mai, nel senso
no.
Che li tenete sempre sotto controllo perché avete chi sta sempre lì.
Sì, 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 diciamo che loro hanno, queste associazioni hanno comunque i loro gruppi di volontari con cui collaboriamo, quindi loro durante l'anno continuano i progetti, noi ci teniamo comunque in contatto sempre in modo tale da poter anche in altri momenti dell'anno magari partire, quindi non è che si parte solo d'estate.
Anche questo è un aspetto molto bello e molto importante del lavoro che fate. Paola, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Di averti raccontato questa bellissima esperienza con Oltre i Confini. Buona domenica.
Grazie anche a voi.
Bentornati qui su Radio Latte e Miele, a Tutti Amano il Weekend, e sono molto felice di questa notizia che ho letto e che voglio condividere con voi, perché è una cosa che rende orgogliosa l'Italia e soprattutto i nostri marchi nel mondo. L'Italia infatti e i suoi distillati sono entrati nell'Olimpo delle star del vino. Questa cosa è successa grazie alla distilleria Nonino, che proprio qualche giorno fa, il 27 di gennaio, è stata insignita del Wine Enthusiast Award, il più grande premio internazionale di Wine and Spirits, nella sezione che ovviamente compete loro, che è quella della grappa. Un premio che segna un percorso per il mondo, tra l'altro, dei distillati, e che fa vedere come questa azienda in particolar modo si sia distinta negli anni per essere proprio riuscita ad avere una visione rivoluzionaria, cioè per essere riuscita a rendere moderno un classico della distilleria. E questo fa parte anche della motivazione per cui è stato dato questo premio. Quindi l'azienda rappresenta il Best of Made in Italy, e questo ormai è stato sancito proprio dalla consegna di questo premio. Felicissimi ovviamente coloro che lavorano in questa azienda, in maniera particolare Elisabetta Nonino, che è stata anche colei che ha partecipato a questo evento e che è stata anche premiata. Ci rende molto molto felici e molto onorati sapere che l'Italia riesce a farsi amare nel mondo per i suoi prodotti d'eccellenza come questo. C'è J-Ax adesso con Max Pezzali, il nostro disco Latte Miele, la mia hit. Buongiorno, buona domenica ancora a tutti voi da parte di Anna Patti, ma soprattutto buongiorno Buongiorno e bentornata a Diana De Marsanic.
Buongiorno a tutti, ciao Anna, oggi sei bellissima.
Grazie, che bello, sei carina, mi fai complimenti. Senti, di cosa parliamo oggi nel nostro appuntamento Green?
Allora, oggi parliamo di un tema veramente importante. Dovete sapere che il 5 febbraio si celebra la giornata nazionale contro lo spreco alimentare.
Wow.
Si spreca ancora troppo cibo, in tutto il mondo è stato calcolato che si spreca un terzo di tutto quello, a livello globale, di tutto quello che viene prodotto. Tu capisci che dobbiamo salvare il pianeta, perché non lo stiamo divorando in questo modo, siamo troppo esosi e vogliamo troppo, anche perché poi tutto questo cibo in realtà finisce a diventare spazzatura.
Ed è un peccato incredibile.
Io vorrei farti il mio solito indovinello.
Ecco, vediamo se stavolta lo becco o no.
Allora, secondo te qual è il cibo più sprecato? In generale,
il cibo più sprecato, non lo so.
Allora, te lo dico io, dai, anche perché non è facile. Al primo posto abbiamo la frutta e verdura. 45% di frutta e verdura viene buttato.
Effettivamente è quella che insomma deperisce facilmente, in pochi giorni si rovina, e spesso tendiamo a comprarne più di quella che effettivamente consumiamo.
Esatto. Poi il suggerimento è anche di non mettere vicino i frutti che maturano facilmente o che sono maturi, perché poi si produce il famoso etilene che accelera il processo di maturazione.
Certo.
Motivo per il quale poi la frutta e la verdura insomma marciscono e finiscono nel umido, speriamo,
almeno quello.
Poi abbiamo al secondo posto i cereali al 30%, 35% il pesce, 20% la carne e il 20% i latticini. Insomma, queste sono tutte le categorie di cibo, ti vedo perplessa.
No, stavo riflettendo sui cereali, non mi aspettavo che insomma se ne sprecassero così tanti.
Il 30%
al secondo posto.
Però sono due gli aspetti principali, quindi non necessariamente viene sprecato all'interno delle nostre dispense, e dopo ti spiego il motivo.
Va bene, ascoltiamo una canzone e poi torniamo. Interessantissimo il discorso che si fa qui questa mattina nel nostro spazio Green con Diana De Marsanic. Parliamo di spreco alimentare, mi stavi appunto spiegando, stiamo parlando della classifica del cibo più sprecato, e mi dicevi che mi vedevi sorpresa del fatto che al secondo posto troviamo i cereali. Allora mi stavi spiegando meglio questa cosa.
Esatto, perché esistono due cause diciamo di spreco alimentare. Una è quella che viene chiamato food loss e l'altra food waste. Loss sarebbe il cibo perso, cioè noi sappiamo che ci sono i vari passaggi dall'agricoltura, il trasporto, la produzione alimentare, tutti questi passaggi fanno sì che poi, che ne so, il nostro pacco di pasta finisca appunto al supermercato. Durante questi passaggi è ancora molto alto la percentuale di cibo che viene proprio disperso, per diversi motivi, anche di logistica, di competenza, di impossibilità di stoccare gli alimenti. Però quello che interessa di più noi e i nostri ascoltatrici è quello, il food waste, cioè il cibo sprecato durante la vendita, ma soprattutto il consumo in casa e fuori di casa. Ok, anche perché questo cibo sprecato non è solo peccato, come dicevano a me quando ero piccola, che andavo dalle suore, dicevano guarda, finisci il piatto perché è peccato.
Anche a me lo dicevano sempre.
Esatto, in realtà ha un grave impatto sull'ambiente. È stato calcolato che ha degli impatti ambientali. Questo cibo sprecato produce anidride carbonica, chiaramente, perché poi va smaltito. Ha impatti sociali. Perché? Perché eticamente anche tutto quel cibo potrebbe sfamare delle persone che in realtà a oggi non hanno ancora cibo, e sono oltre 800 milioni le persone che non hanno cibo, e ha un valore economico, perché comunque è tutto cibo, soldi sprecati. È stato calcolato addirittura quanto spreca una famiglia italiana all'anno. Adesso però
me lo dici tra poco, state lì. Rieccoci qui su Radio Latte Miele con Diana De Marsanic. Allora, stavamo cercando il dato che riguarda lo spreco ovviamente di cibo in denaro, cioè quanti soldi buttiamo via?
È stato calcolato che se noi riuscissimo insomma a evitare tutti questi sprechi, una famiglia in Italia potrebbe addirittura risparmiare 450 euro all'anno.
Ah, ragazzi, sono tanti,
Sono tantissimi veramente, quindi questo significa che noi dobbiamo stare attenti quando facciamo la spesa. E per darci insomma una mano, Andrea Segre, che è questo agronomo, scrittore, inventore di Last Minute Market, poi ti spiegherò bene di cosa si tratta, ed è stato tra i promotori proprio della giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio, ha stilato una sorta di tre regole d'oro, no? Per evitare questi sprechi. Sono semplicissime in realtà, perché lui dice che la cosa principale per evitare sprechi inutili è fare la lista lista della spesa. Allora tu cosa fai? Sì. Apri il frigo prima di andare al supermercato, al mercato.
Certo.
E la dispensa, guardi tutto quello che hai, pensi a quanti siete, a quante persone devi dare da mangiare, cioè il numero di commensali,
sì.
E poi metti giù la lista della spesa. Insomma, in cucina vige il detto quanto basta, funziona
quanto
sempre.
Basta. Okay. Esatto, il famoso QB che funziona sempre.
Non si va in guerra, esatto,
no.
Quindi non
ecco.
Riempiamo troppo questi frigoriferi, queste dispense.
Esatto.
La seconda regola d'oro che ci dà sempre il nostro Andrea Segrè è di evitare le sirene del marketing. Sai che cosa vuol dire?
No, infatti, sono curiosa.
Sono tutte quelle offerte 3x2.
Ah,
ok,
sì.
Prendi 3, paghi 2,
sì,
eccetera. Che in realtà ti fanno solo spesso spendere soldi, a meno che non sei una famiglia numerosa.
Vabbè, se
insomma.
Sei in tanti magari è un vantaggio, però se sei in 2 o in 3 forse
esatto.
Pensiamoci prima
compra
di acquistarli.
Compra solo quello che ti serve e che puoi conservare.
Ci torniamo subito, ascoltiamo una canzone e torniamo. Come fare una spesa consapevole ed evitare lo spreco alimentare? Ci sono poche regole d'oro, le stiamo scoprendo qui su Radio Latte e Miele insieme a Diana De Marsanic.
Esatto, sono delle regole proprio che dobbiamo tenere bene presente, soprattutto in occasione del 5 febbraio, giornata nazionale contro lo spreco alimentare, e seguiamo le regole di Andrea Segrè, che è l'inventore di questo Last Minute Market, che ha inventato insomma come redistribuire alle persone più bisognose tutte quelle eccedenze dei supermercati che erano vicine alla scadenza e
sì.
Che andavano buttate.
Sì.
Bene, le ultime regole che lui dice è di pesa e osserva. Pesa gli alimenti e soppesa anche i tuoi invitati prima di cucinare. Cioè è inutile che fai delle porzioni giganti se siamo io e te.
Certo.
Ti vedo che sei bella magrolina. Perché l'eccesso a tavola fa male non solo alla salute ma all'ambiente e soprattutto se finisce nella spazzatura. Quindi
sì.
La terza regola è pesa e osserva. La prima era di fare la lista della spesa, la seconda evitare le sirene del marketing. Arriviamo all'ultima
sì.
Regola, che è quella dei day after, il giorno dopo, che è quella che mi piace
dopo.
Di più. Cioè recupera tutto ciò che rimane di pranzi, cene, eccetera, e cerca o di condividerlo con gli amici, che è sempre una bella idea, secondo
bello.
Me, quella della condivisione.
Sì, molto bella.
Oppure congelalo.
Sì.
Oppure usalo per inventare sempre nuove ricette.
Beh, comunque sia, riutilizzalo, non farlo finire nella spazzatura. Questo
con,
è il messaggio.
Bravissima, con la famosa cucina antispreco di cui sempre più grandi chef si fanno un po' alfieri. Ci sono tanti libri anche
che parlano di questo.
Che parlano di questo con delle ricette proprio da seguire. E poi sempre consiglio anche di chiedere un po' alla nonna, no? Che ha...
Vabbè, certo, loro sono bravissime in questo.
Però a proposito sempre di alimenti, a proposito insomma di cibo sostenibile, io ti voglio parlare anche di una bellissima iniziativa che ha lanciato una mia amica. Lei è una scienziata ambientale, la conosciamo tutti, Elisa Casali, ed è diventata famosa perché l'alfiera dell'ecocucina aveva scritto
allora,
anni fa.
Ce lo racconti tra pochissimo. Rieccoci qui su Radio Latte e Miele con Diana De Marsanic, ovviamente tutti i suoi consigli green. Oggi abbiamo parlato nella nostra puntata di spreco alimentare, anche perché lo ricordiamo, il 5 febbraio c'è la giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Ma poco fa ci stavi parlando di ecocucina, raccontaci un po'.
Esatto, è stata Lisa Casali, scienziata ambientale, esperta di cucina sostenibile, è stata una delle prime proprio a lottare contro lo spreco in cucina. Io ricordo che una delle prime volte che l'ho vista aveva proprio editato un libro dove ti diceva dove cucinare con gli scarti, addirittura con le buce,
ecco.
Dei carciofi,
bene.
Con le lische di pesce.
Bene.
Io avevo riso molto, in realtà c'era poco da ridere perché lei è diventata una delle massime persone influenti in questo campo, tanto che col WWF ha lanciato una sfida. La sfida si chiama Io cambio menù ed è proprio una campagna che lei sta attuando per sensibilizzare chef, ristoratori, ma soprattutto noi consumatori sull'importanza di fare delle scelte sostenibili anche in cucina e soprattutto per quanto riguarda il pesce.
Sì,
okay?
Sì.
Sappiamo che il 78% degli stock ittici del Mediterraneo è sovrasfruttato, ma tu mi dirai quali sono queste specie che non si possono mangiare, perché
esatto.
Non lo sappiamo mai.
Quali sono? Ce lo chiediamo sempre.
La Lisa Casali, insieme al WWF, ha scelto proprio di concentrare la sua attenzione su 4 pesci che sono sovrasfruttati e che troviamo spesso al ristorante. Sono la rana pescatrice,
sì.
Il pesce spada,
sì.
La cernia bruna e l'anguilla. Allora, queste specie, attenzione, non andrebbero assolutamente acquistate, almeno fino a quando i loro livelli di riproduzione, di presenza all'interno del mare e del Mediterraneo saranno tornati alla normalità. Quindi cosa possiamo fare noi? prima di tutto seguire Lisa Casali sul suo blog EcoCucina, dove ci dà un sacco di consigli, ma soprattutto prediligere le specie meno comuni. Abbiamo detto quelle di provenienza locale, il pesce azzurro, quelli che proviene dalla piccola pesca artigianale, ok?
Ci torneremo sicuramente su questo argomento. Grazie a Diana De Marsanic, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Allora, noi siamo in partenza, io sono in partenza per Sanremo, quindi da domani ascolterete Spoiler nel pomeriggio a partire dalle 15 in diretta ovviamente da Sanremo, e domenica prossima ovviamente non ci sarà Diana De Marsanic perché saremo ancora lì a Sanremo, quindi con Diana tra 2 settimane ci ritroviamo. Buona domenica a tutti, a domani, ciao!